Bene, iniziamo. È sempre un po' con un po' di timore che propongo e che dico di sì a Don Felice. Infatti aspetto sempre un paio di giorni prima di rispondere. Ma non perché ho paura di voi, ho paura di parlare davanti alla gente, perché sapete che chi parla di Dio va spesso contro il secondo comandamento, che è parlare di Dio in modo invano, cioè far dire a Dio quello che lui non dice. Quindi questo è un timore che ho sempre. E poi perché meditando quelle cose che poi vi dirò, vedo sempre la distanza tra la vita reale che conduco e la meta. E la Chiesa è una brava madre perché ogni anno ci fa ricominciare da capo. Io lì ho messo una frase che dice di San Francesco di Sales, che dice: c'est aujourd'hui que je recommence, cioè oggi, io comincio da oggi. Ecco, quindi anche a 20, 30, 50, 80 anni io comincio da oggi, sto vivendo un giorno mai vissuto da nessuno, e è vero che il Vangelo è sempre uguale, ma la mia vita è sempre diversa, e quindi c'è questo ponte mobile tra il Vangelo e la mia vita che si muove sempre. Il Vangelo è sempre nuovo. Il Vangelo è sempre nuovo, dice sempre delle novità. Faccio una premessa con un raccontino, e riagganciandomi a quella lettura che abbiamo fatto e anche agli articoli che adesso sto facendo di commento al Vangelo sul risveglio, dedicati all'educazione. Sapete che siamo entrati nel decennio dell'educazione, della sfida, dell'emergenza educativa. Quindi abbiamo chiamato questi articoli il Vangelo della famiglia, perché sono dedicati all'educazione e alla famiglia. In questi articoli, in questo articolo, mi sono messo davanti a questo problema educativo di oggi, e al problema che oggi pare la grande difficoltà non è la mancanza di Dio, ma il fatto che gli uomini non soffrono più di questa mancanza, dico. Sembra quasi che davanti al sole, sole con la S maiuscola, ci sia qualcosa che lo nasconda. Il dolore del presente è l'assenza di orizzonti, di nostalgia dell'altro. Ma una vita senza mistero è povera, è superficiale, è banale. E allora dico, perché ci troviamo davanti a questa emergenza? Il problema è solo dei giovani? Sono i giovani che non capiscono niente? O il peccato è di tutta una generazione, partendo dalla mia e di noi cristiani, che non abbiamo saputo dare un volto, una speranza, non abbiamo saputo trascinare, ci siamo un po' appiattiti, un po' annacquati. E facevo il paragone, sempre in questo articolo, tra il Vangelo di oggi che parla della barca di Mosè e il Titanic, della barca di Noè, scusate, e il Titanic, no? Noè ha costruito una barca da dilettante in nome di Dio e ha salvato se stesso, la sua famiglia, i suoi figli. Il Titanic è stato costruito da professionisti. Si dice che nella parete del Titanic abbiano messo sotto anche delle bestemmie e poi le hanno coperte, no? Si dice, non so se è una leggenda, comunque è un lavoro da professionisti, il progresso. Ma questo è un progresso, dice un filosofo danese, si chiama Kierkegaard, dove su questo transatlantico il comandante è il cuoco di bordo. E si balla una dolce musica su questo Titanic, abbiamo pagato noi il biglietto ai nostri figli per far andare sul Titanic. E si sente una dolce musica che invita a ballare, dicendo che tutto va bene, e la gente è preoccupata non di dove sta andando la nave, ma di che cosa mangerà domani. Parentesi, i libri più venduti nel mondo sono quelli di cibo e di diete, tra l'altro. Questa è una parentesi che non c'entra niente. Ecco, allora, forse abbiamo mancato noi come adulti, come generazione, cioè come genitori anche. E il Signore ci invita a ricominciare da capo. Ecco l'avvento la metodologia e la pedagogia del Signore, che se noi siamo delle teste dure come Pietro, testa dura, il Signore ha una testa più dura di lui e con un'infinita pazienza, ecco Pietro e Giovanni, che prendiamo queste due figure oggi, con un'infinita pazienza li educa a fare un cammino, per cui Pietro da diavolo, diavolaccio, ecco, noi esaltiamo sempre queste figure, ma se si sono salvate loro ho qualche speranza anch'io, perché teste dure e figli del tuono come Pietro e Giovanni, che da diavoli sono diventati poi santi e colonne della Chiesa, se c'è speranza per loro può esserci speranza un po' anche per noi. Ecco, la Chiesa quindi ci invita ogni anno con questa pedagogia, sembra che rifaccia le stesse cose, ma la nostra vita cambia poco alla volta, noi progrediamo in una progressione che non avrà mai fine, in un progresso che non avrà mai fine. Ecco, mi rifaccio anche, sempre in questa premessa, al programma pastorale del Vescovo, interessante, la cosa più bella secondo me è la terza parte, dove dà delle indicazioni concrete per testimoniare il Signore nella vita. E da alcune tappe, le prime due tappe sono conoscere Gesù. E come, lo conosco già? Figurati se non lo conosco Gesù. Conoscere Gesù, dice, dobbiamo reimparare Gesù. Imparare di nuovo a conoscere Gesù. Conoscere nel linguaggio biblico non significa solo io conosco te, io conosco te. Significa entrare in un rapporto di intimità. Siccome la lingua ebraica ha pochissimi vocaboli, il verbo conoscere si usa anche per l'uomo e la donna che fanno l'amore insieme. Quindi Adamo conobbe Eva e nacque Abele e nacque Caino. Cioè entrare in quel rapporto di intimità per cui io mi metto nei panni dell'altro, l'altro si mette nei miei e diventiamo quasi come una cosa sola, ci assimiliamo nel cammino che facciamo. Quindi questo verbo conoscere ha una importanza, una pregnanza molto più grande di quello che abbiamo nel vocabolo italiano, dove abbiamo mille vocaboli per dire questo. Fatta questa premessa, perché Simone, Pietro e Giovanni? Perché nel cammino che ho delineato anche a Don Felice e poi anche ai catechisti quest'anno, collegandomi con il programma pastorale, ho detto perché non prendiamo alcune figure nei vari ritiri e anche negli incontri poi con i catechisti che farò nei vicariati, prendiamo queste figure per arrivare a dire è il Signore. Prima di arrivare a dire è il Signore, Giovanni, e prima che Pietro si tuffi, c'è tutto un cammino lungo che hanno fatto. Oggi ne vediamo la prima parte, poi magari per Pasqua si potrebbe vedere la passione e la risurrezione di Gesù, nell'estate si potrebbe vedere gli Atti degli Apostoli in cui noi non conosciamo quasi niente, perché la vera conversione poi di Pietro è là. Fino là non c'è Pietro, no, non conosce perfettamente Gesù, non segue perfettamente Gesù, è tosto, eh? Ecco, bene. Allora prendiamo queste due figure. Giovanni, iniziamo allora dall'inizio, poi mi fermo su due cose fondamentali. La chiamata e soprattutto la seconda chiamata, là dove Gesù dice la gente cosa dice che io sia. Ecco, mi fermo molto su questo brano di Vangelo. Poi chi ha il Vangelo magari poi se lo va a rivedere nel silenzio, questa seconda parte, perché il centro di tutto il mio discorso sarà questo. Allora innanzitutto tutto inizia con questi personaggi che vivono in un mondo dominato dai romani in cui non c'è molta speranza. Cosa hanno in testa Andrea e Giovanni, Andrea che è fratello di Simon Pietro e Giovanni che è fratello di Giacomo, due coppie di pescatori del lago che vanno da Giovanni Battista, vicino a Gerico, a Gerusalemme, perché c'è un certo Giovanni Battezzatore che dice che il Messia sta per arrivare. Cosa hanno in testa queste persone? Attenzione, mettiamoci un po' dentro il loro cuore, dentro il loro cervello. Hanno in testa la concezione del Messia come che verrà a rappresentare un uomo mandato da Dio che verrà a presentare un Dio forte. Il Dio per gli ebrei è l'Eterno, è l'inaccessibile, è colui che non si può vedere senza morire. Ricordate Mosè? Voglio vedere il tuo volto, ti metto nella roccia e passo davanti a te, dice, ma ti copro con la mia mano e tu potrai vedere solo la mia schiena, perché chi vede il mio volto muore. Quindi hanno un'idea di Dio come il grande, il trascendente. Nessuna immagine può rappresentare Dio per gli ebrei, quindi non fanno mai, anche oggi, nessuna immagine. Voi non vedrete, non c'è mai un Michelangelo, un Raffaello tra gli ebrei, perché non raffigurano mai né la persona né un animale, sono sempre raffigurazioni simboliche. È un Dio però, avevano in testa, che ha operato nella storia, ha salvato il popolo, ha eletto il popolo, ha scelto noi come suo popolo nel mondo, quindi ha agito, ci ha fatto uscire, ci ha dato una terra, ma però da tempo tace. Sembra un Dio che si è messo in silenzio, si è ritirato, ci avrà forse abbandonato, siamo dominati dai Romani, la gente, i pagani sembrano trionfare, la gente è diventata opportunista, si è adattata un po' all'impero, si è imborghesita, ognuno pensa ai fatti propri, ed ecco allora Giovanni Battezzatore che dice è arrivato il Messia e lo indica, Andrea e Giovanni lo seguono, venite, vedrete, fanno amicizia e quando Gesù viene buttato fuori da Nazareth, perché dice, questa storia la conoscete già abbastanza, no? Quando dice in base al libro del profeta Isaia, questo sono io, quello che dice Isaia sono io, cioè sono io il Messia, viene, alcuni cercano di lapidarlo o di buttarlo giù dalla rupe, lui passa in mezzo a loro e scende al lago. E lì al lago incontra queste due coppie di fratelli. Probabilmente va ad abitare a casa di Simon Pietro e è molto bello l'incontro di Gesù con Pietro, perché Gesù lo fissa, è molto bello questi occhi. La fede cristiana è occhi negli occhi, cuore nel cuore, è una relazione, non è una dottrina, non è una morale. Anzi, ci libera da tutte le dottrine, se volete, proprio così. Noi siamo le persone più libere del mondo, sotto molti aspetti. Perché la fede libera dalle 600 leggi, da tutto. È liberante, è per il bene dell'uomo. Quindi Gesù lo fissa intimamente. Lo sa vedere negli occhi di Simone, chiamato Pietro, ti chiameranno Cefa, Pietro, pietra, ciotolo, testa dura, tradurremmo noi, ti chiameranno così, lo fissa vedendo in lui ciò che sarà. È molto importante, dico per voi nonni, per voi genitori, per voi educatori catechisti, no? Il ragazzo diventa come noi lo guardiamo. Cioè, se per me mio figlio è un deficiente, comunque sempre, divento un deficiente. Se per me mio figlio è un tesoro al mondo con delle perle preziose, diventerà una perla preziosa. Ecco perché la comunicazione è molto importante. Ed ecco perché anche l'unica modalità per cambiare, ad esempio, chi sbaglia è riprenderlo, certo, ma vedere in lui le possibilità che ha di ricominciare. Ecco il perdono. Non ti giudico per lo sbaglio che hai fatto, magari ti punisco pure, che è corretto, ma tu non sei quello sbaglio lì. Tu Simone, Pietro, non sei la pietra, il ciottolo, non sei una pietra che non si può scalfire. Fissatolo, come dice poi nel Giovane Ricco, lo amò, è uno sguardo pieno d'amore. Se noi abbiamo incontrato questo sguardo, possiamo ricominciare sempre. Possiamo ricominciare sempre. E questa è la fede cristiana, che non è sono buono e quindi tu mi vuoi bene, ma è tu mi vuoi bene per farmi buono, perché io non sono buono, ma tu mi vuoi bene per farmi buono. Perché se guardo e fisso i miei occhi nei tuoi occhi, vedo nei tuoi occhi quell'amore e quello che io potrei essere, quel sogno che tu avevi sulla mia culla, tu avevi sulla mia culla un sogno che io un po', come si può dire, inaridito, non ho tradotto bene, e allora posso ricominciare da capo. Ecco, fissatelo, tu sei Simone, ti chiameranno Cefa, testardo. Ed ecco, sarai pescatore di uomini. Cioè, Gesù non risolve i dubbi di queste persone qua. Non fa un discorso di catechismo. Li chiama e li invita a un coinvolgimento personale. Adesso voi avete questo piccolo lago. Venite dietro di me e vi farò pescare in un oceano immenso. E non vi farò conoscere dei pesi. Voi adesso siete esperti in pesi. Diventerete esperti in umanità, in relazioni. La fede cristiana si traduce in un amore percepito da Dio che si traduce appunto in un amore verso gli altri. Dio non dice mai amate me come io ho amato voi, ma amatevi tra voi. Seguite me e diventerete pescatori di uomini. Ecco, allora Simon Pietro è impulsivo, è testa dura, è testardo, ma capisce sempre che c'è qualcuno che lo conosce più di quanto lui conosca se stesso. Pensate all'ultima cena. Gesù non chiama mai Simone Pietro. Nell'ultima cena lo chiama una volta, solo con il nome, Pietro. Testardo. Tu dici di essere disposto a comandare prima che il gallo canti. Pietro lo chiama in quell'occasione lì, solo in quell'occasione. Se no lo chiama sempre Simone o Simon Pietro. Ecco, bene. Adesso, allora inizia questa stupenda avventura che in qualche modo è iniziata anche per ciascuno di noi. Ci siamo in qualche modo, attraverso gli educatori, un prete, i catechisti, la nostra famiglia, incamminati in questo percorso e anche noi stiamo camminando e anche noi però non abbiamo un'intimità enorme e non riusciamo anche noi sempre a capire il Signore, perché la sua proposta, come i cieli sono alti sopra la terra, così la sua proposta è lontana dal nostro modo di pensare. Ecco allora la seconda chiamata, mi fermo soprattutto su questa. La seconda chiamata, la che definiamo così, è al centro del Vangelo di quest'altr'anno, che è il Vangelo di Matteo. L'anno liturgico nel quale siamo entrati ha proprio come evangelista Matteo, che ha detto Levi, Gesù gli cambia il nome, perché Levi è il tipico nome ebraico e poi perché era l'esattore delle tasse. Vedete, anche Gesù mette insieme pescatore, esattore delle tasse, assieme a uno zelota come Giuda e Simone lo zelota, che non potevano vedere i romani, collaborazionisti dei romani, assieme a dei rivoluzionari che combattevano i romani con le armi, assieme a della gente come Giovanni che forse aveva studiato, con dei pescatori che forse non sapevano leggere e scrivere, e fa questo bel miscuglio, come un po' la nostra comunità, no? C'è dentro un po' di tutto. E li aiuta a camminare. Ed ecco il centro del Vangelo di Matteo, capitolo 15, Vangelo di Matteo ha 28 capitoli, mi sembra, proprio nel mezzo Gesù vede che i suoi discepoli hanno capito ben poco. Gesù ha dei momenti anche lui di delusione, delle volte dice basta, sono venuto a portare il fuoco, ecco abbiamo la spada, avete capito niente, basta, dice lasciate lì, cioè, ne parliamo un'altra volta, no? Ecco, e questo episodio comincia così, adesso io vado avanti proprio passo per passo, perché attenzione, in una parte questo è uno degli episodi sui quali si è più scritto e sui quali i cristiani nelle varie confessioni si sono più scannati è la parola giusta, cioè si sono più divisi su una parte di questo brano. Allora, essendo venuto Gesù nella regione di Cesarea di Filippo, quando l'Evangelista dà un'indicazione geografica, c'è sempre un motivo, niente è messo nel Vangelo per caso. Visto che capiscono poco o niente, li porta in terra straniera, quasi al di fuori di Israele. Cesarea di Filippo, c'era Cesarea Marittima sul mare, la città di Cesare, e poi alle sorgenti del Giordano stavano costruendo a quel tempo Cesarea di Filippo. Quindi era in costruzione, quindi in quel punto c'erano tante pietre. Una città che stava per essere costruita, e lo costruivano con i sassi. E quindi li porta in terra straniera, che era un grande cantiere, e lì, alle sorgenti del Giordano, c'era l'idea che fosse una delle porte di accesso al regno dei morti, all'Ade o agli inferi. Ecco, stiamo attenti anche qua. Nel Vangelo non c'è quasi mai la parola inferno, ma c'è la parola inferi. Gesù è disceso agli inferi. Per gli antichi c'era questa porta che immetteva nel regno dei morti. Chi c'entrava in questo regno? Tutti. I cattivi e i buoni. Solo che i buoni andavano più in alto dove c'era un po' più di luce, ma erano ombre. E i cattivi stavano un po' più in basso. Ecco Lazzaro, e c'è questo abisso, no, dice? C'è questa distanza. Ecco. E a Cesarea di Filippo è interessante perché c'era una di queste porte che, dove i morti entravano per andare nell'Ade. Ecco perché. Ricordatevi queste due cose perché poi vengono richiamati. Parentesi, è interessante come Gesù, ecco per voi catechisti e catechiste, no? Come Gesù fa catechesi partendo sempre dalla situazione, spesso. Cioè non fa mai una catechesi teorica, no? Ma parte dalla situazione che vive, ad esempio lì c'erano pietre, c'erano le porte dell'Ade, e allora li richiama. Non so, ci sono tante occasioni di questo, no? Nella festa delle luminarie che si faceva a Gerusalemme, Gesù dice: io sono la luce. Ci sono tante luci, fate festa, è giusto, ma io sono la luce del mondo, no? Ecco. La catechesi occasionata, dall'occasione cogli per, anche come genitore, come nonni, no? Mandi la parola buona dall'occasione o anche dallo sbaglio che ha fatto, no? E tuo figlio, tuo nipote, per mandare l'insegnamento giusto. Bene. Chiese ai suoi discepoli: chi dicono gli uomini che sia il figlio dell'uomo? Cosa dicono gli uomini che sia il figlio dell'uomo? Ecco, gli uomini, quando nel Vangelo c'è scritto gli uomini, è come quando nelle lettere di San Giovanni si parla di mondo. Gli uomini, il mondo, sono quelli che non hanno conosciuto Dio, sono i pagani. Cosa dicono gli uomini che sia non il Messia? Perché il Messia, ci avevano già la loro idea. Il Messia è quello che instaura Israele, diventa re di Israele e manda i romani a casa loro e ci fa vivere in pace, dà da mangiare a tutti, ci fa vivere in pace, ci fa vivere quasi un paradiso qua in terra. Questo è il Messia, no? Invece Gesù chiede: chi dicono gli uomini che sia il figlio dell'uomo? Questa è una figura del libro di Daniele dove parla del Messia che veniva sulle nubi del cielo, però figlio dell'uomo significa anche l'uomo pienamente realizzato, un uomo pieno, un uomo completo, un uomo che ha raggiunto in pienezza la sua esistenza. Cosa dicono del figlio dell'uomo, cioè di me, che sono un uomo che ha realizzato se stesso in pienezza? Allora qui inizia la confusione delle risposte. Risposero a qualcuno: dicono Giovanni il Battista. Giovanni Battista era morto, gli avevano tagliato la testa. Però, se ricordate, Erode voleva vedere Gesù perché aveva una grande paura. Erode era quello che aveva fatto tagliare la testa. Ma essendo molto superstizioso, c'era questa superstizione che sarebbe rinato, si sarebbe rifatto vedere. E quindi Erode voleva vedere Gesù perché probabilmente pensava che in lui fosse il nuovo Giovanni l'uomo Giovanni Battista, era un po' terrorizzato Erode da questa presenza non presente, era ossessionato. Alcuni poi Elia chi era? Era colui che era stato rapito in cielo, non si era trovato la sua tomba, e si diceva che Elia era quello che ritornava per annunciare il Messia. Anche qui c'è una certa confusione. Altri Geremia. Perché Geremia? Perché si diceva che al momento della lapidazione era stato lapidato, ma al momento della lapidazione Dio l'aveva nascosto dietro una pietra e si era salvato. Quindi un Geremia rinato. Oppure uno dei profeti. Queste risposte cosa dicono in sostanza? Queste risposte nessuna azzeccata, perché parlano del passato. Questa è tutta gente legata al passato. Invece Gesù inizia un qualcosa di assolutamente nuovo. E allora voi chi dite che io sia? Ma voi chi dite che io sia? Voi avete capito chi sono? Voi avete capito chi sono io, dice Gesù? E qui, come sempre, dice a voi, ma come sempre c'è uno che prende la parola. Se avessimo interrogato gli altri apostoli, no, avremmo detto, ma secondo voi chi è Simone? Avrebbero risposto, porca miseria, non ci lascia mai parlare, vuole essere il numero uno, prende sempre lui la parola, eccetera. Ecco. Gli rispose Simone Pietro, Pietro è il soprannome di Simone, Tu sei il Messia, il figlio del Dio vivente. Tu sei il Messia che deve arrivare, colui che restaurerà il regno di Israele, il figlio del Dio che porta la vita, che comunica la vita. Bellissima risposta, azzeccata, abbastanza azzeccata. Non dice, tu sei il figlio di Davide. Il Messia era chiamato figlio di Davide, ma quando dicono figlio di Davide è un qualcosa di molto ambiguo. Viva, viva il figlio di Davide, cosa vi ricorda? Osanna il figlio di Davide, lo diciamo anche noi. Vi ricorda l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, ma il giorno dopo uccidilo, mettilo in croce. Perché il figlio di Davide ricordava il Messia che sarebbe stato come Davide, che doveva venire sul cavallo bianco, riconquistare Gerusalemme, insomma un Messia potente. E Davide chi era stato? A Davide Dio non ha permesso di fare il Tempio, lui lo voleva fare, gli ha detto non farmi una casa, do io a te un casato, cioè il Messia nascerà da te, per questo era grande. Ma non gli ha permesso di fare il Tempio perché aveva le mani macchiate di sangue, Davide, perché era un guerriero fondamentalmente. Ecco, il Messia aveva quest'idea. Allora, Pietro dà la risposta giusta. Non dice, tu sei il figlio di Davide, ma il figlio del Dio vivente. E Gesù gli risponde, beato te, Simone, figlio di Giona. Era suo padre, Giona? No. Un'altra volta lo chiama figlio di Giovanni. Il figlio è quello che assomiglia a, beato te Simone che assomigli a Giona, quindi gli fa una lode e gli fa un non complimento, perché Giona è l'unico profeta nell'Antico Testamento che non fa il profeta, che quando gli dicono vai a Babilonia a predicare, lui prende la nave e va a Tarsis in Spagna, deve andare di qui, va di là. Ecco, allora, beato te, Simone, che hai detto giusto, ma non mi fai sempre il contrario di quello che faccio. Perché questo nella carne e nel sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio, quello che è nei cieli. Ciò che gli è rivelato deriva da Dio stesso, deriva da Dio stesso. Ecco, adesso inizia, quindi gli fa una lode, e adesso inizia quello che è il passo più, tra i più complicati del Nuovo Testamento. Io leggo una lettura letterale. Io ti dico, tu sei una pietra e su questa roccia edificherò la mia assemblea, la mia chiesa, la mia assemblea. Tradotto letteralmente è questo. Attenzione qui, ecco. I due termini greci, sapete che il Vangelo è stato scritto in greco, sono: tu sei una pietra, Petros, e su questa roccia, Petra, Petros, Petra. Sono due sinonimi, ma vogliono dire due cose diverse. Tu sei una pietra, oggi diremmo un mattone, e su questa roccia che sono io, la roccia nella Bibbia è sempre Dio. Edificherò la mia assemblea. Tu sei il mattone numero uno, Pietro. Roccia, Pietro. Sono due termini simili, ma vogliono dire due cose diverse. Bene. Tu non sei l'unico, ma il primo di una serie di mattoni, numero uno, sul quale la prima pietra su cui voglio costruire la mia comunità. E le porte dell'Ade, le porte degli inferi, non avranno il sopravvento contro di essa. Cioè, le forze della morte, ecco, le porte, chi aveva in mano le chiavi delle porte di una città, aveva in mano la salvezza, aveva in mano la chiusura, quindi la salvezza di queste città. Le forze della morte non avranno nulla a che fare contro una comunità costruita su di me, che sono la roccia. Questa è la traduzione. A te darò le chiavi del regno dei cieli. Quando si dice regno dei cieli nel Vangelo di Matteo, Matteo scrive per gli ebrei, è un ebreo che scrive per gli ebrei, non nomina mai Yahweh, Dio, e quindi al posto di Dio mette cieli. Le chiavi del regno di Dio vuol dire, no? A te darò le chiavi del regno di Dio, per rispetto verso quegli ebrei che si erano convertiti. E quindi il regno di Dio. Ecco, quindi regno dei cieli si legge regno di Dio. Il regno di Dio, cioè la comunità dei credenti qui, adesso, non le chiavi del paradiso come abbiamo un po' tradotto noi, no? Sempre, c'è questa tradizione che Pietro ha le chiavi del regno dei cieli, no, noi pensiamo all'aldilà. No, io ti darò le chiavi del regno di Dio, cioè della comunità dei credenti che inizia con me adesso qui in terra. Chi è che ha le chiavi della città? È colui che è responsabile della sicurezza di quanti stanno dentro. A te darò le chiavi perché tu sei il responsabile, da d'ora in poi, di quelli che stanno dentro la mia comunità. Ecco, non dà a Pietro un mandato per comandare sugli altri, ma per essere responsabile della loro salvezza. Tu sei il responsabile. E tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, qualsiasi cosa scioglierai sulla terra sarà sciolta nei cieli. Questa frase, legare e sciogliere, indicava l'insegnamento, cioè ciò che tu insegnerai e che comunica vita, questo è garantito da Dio. Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Messia. E diceva, da allora, Gesù Messia cominciò a dire apertamente, ecco qua, la caduta. Attenzione qui. Gesù Messia, non il Messia che avevano in testa, ma Gesù Messia, senza l'articolo, cominciò a dire apertamente ai suoi discepoli che era necessario. Era necessario, cioè era secondo il progetto di Dio, faceva parte della volontà di Dio andare a Gerusalemme, va bene, soffrire, parentesi, qui c'è un particolare interessante tra soffrire in greco si dice Pasco e Pasqua si dice Pasca. Pasco, Pasca. La Pasca è anche soffrire, questo accostamento. Era necessario andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani, i sommi sacerdoti e gli scribi. Sommi sacerdoti e scribi che dovevano tenere fondamentalmente buona la gente. Il sommo sacerdote era nominato anche dal procuratore romano. C'era questa diciamo, comunella tra Erode, procuratore romano e sommo sacerdote. Voi seguite pure la religione che volete, tenete buona la gente, perché se la gente fa rivoluzione, succede qualcosa, tu sommo sacerdote e voi sinedrio saltate. Ecco, doveva soffrire molto a causa degli anziani, dei sommi sacerdoti e degli scribi, e venire ucciso. Questo non se lo aspettavano. Che il Messia potesse morire, questo era inverosimile. È impossibile, un uomo mandato da Dio, per noi Dio stesso che possa morire, l'immagine di Dio nel mondo che possa morire, impensabile. Questo è vero ancora per, avete sentito la catechesi di Don Aldighieri, è vero ancora per i musulmani. Sapete che per i musulmani Gesù non è morto in croce, Gesù è uno dei tanti profeti, il profeta non può morire in croce. Capito? Poi Maometto è più grande di Gesù perché viene dopo e riassume, però anche Gesù è un grande profeta, Maria viene onorata. Al posto, i musulmani dicono che al posto di Gesù è morto Giuda, c'è stato questo scambio, quindi loro credono questo, eh? Quindi quando voi parlate con un musulmano crede questo. Ecco. E venire ucciso e il terzo giorno risuscitare, questo era inconcepibile, non lo capivano proprio. Vediamo la reazione di Pietro, del Testadura. Afferratolo verso di sé, Pietro, quando c'è solo questo nome vuol dire che c'è qualcosa che non quadra, che capisce niente. Afferratolo verso di sé, aveva detto seguite me, invece in questo momento è Pietro che lo afferra e lo tira verso di sé. Pietro cominciò a sgridarlo. Quel verbo qua, questo verbo è lo stesso che si adoperava per gli esorcismi, per liberare la persona del demonio. Tu dicendo questo sei quasi un indemoniato. Dio ti per... è come se dicessimo, quando noi diciamo Dio ti perdoni, di quello non sai neanche quello che stai dicendo, no? Davanti al mio figlio le volte lo dico. E gli dice Dio ti perdoni, questo non deve accaderti, questo non deve accaderti, non è possibile che il Messia muoia, che il Messia deve prendere il potere. Ma egli, voltandosi, disse a Pietro vattene, l'aveva già detto quando Gesù? Vattene Satana. Solo che là aveva detto solo vattene Satana, e qui invece Gesù dice, gli dà una possibilità. Dicevo prima che se Pietro è un testa dura, Gesù è più duro di lui, Vattene Pietro, vattene dietro di me. Non sei tu che devi tirare me a te, sei tu che devi seguire me, vai dietro. E lo chiama diavolo, vattene diavolo, diavolaccio, mettiti dietro di me. Tu mi sei di scandalo perché non pensi le cose di Dio ma quelle degli uomini. Ricordate uomini cosa vuol dire, no? Di quelli senza Dio. Tu mi sei di scandalo. Scandalon in greco è la pietra d'inciampo. È quel sasso o quel mattone che è in mezzo all'erba e che non lo si vede tanto, no? Che quando tu cammini, noi diciamo scapisser, no? Ci scapussi. Ci vai contro e ti fa cadere. Tu mi sei di scandalo, perché non pensi le cose di Dio, ma quelle degli uomini. Allora Gesù disse ai suoi discepoli, se qualcuno rimette Pietro nel gruppo, dice a tutti, se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, noi traduciamo sempre prenda la sua croce, ma la traduzione esatta sarebbe sollevi la sua croce e mi segua. Mi fermo un attimo su questo, poi cerco un po' di concludere. Se qualcuno vuole dire dietro di me, rinneghi se stesso, non metta se stesso al centro, ma metta me al centro. Mi segua. Sollevi la sua croce. Cioè, attenzione, Gesù in tutto il Vangelo non dice mai accettate la vostra croce. Cioè la croce non viene mai data da Dio. E quindi la croce, portavano la croce il palo orizzontale, il palo verticale era già fisso, il palo orizzontale veniva sollevato, messo sulle spalle e lo dovevano portare. Dio, dice Gesù in sostanza, guardate che Gesù non parla mai della croce alle folle, parla sempre ai suoi discepoli della croce, ai suoi intimi, e dice, non è Dio che manda la croce, ma la croce fa parte della vita, ad ogni giorno basta la sua pena. Cioè la croce noi la incontriamo inevitabilmente, per mille motivi, per la nostra fragilità umana, non siamo degli dèi, no? Una malattia o qualcosa che capita, è una sofferenza. Oppure nella nostra fragilità psicologica non ci comportiamo come dovremmo. Nelle nostre relazioni, le nostre relazioni sono fonte di croci. Chi lavora tra di voi, no? Ha da portare ogni giorno la croce che spesso deriva dai colleghi, no? Mia moglie lavora ad esempio in una scuola, il problema non sono i ragazzi che sono disgraziati spesso, no? Dei disperati, però ci vede un senso, ma spesso deriva dai colleghi. Ecco, quindi le croci, solleva la croce che ti è data ogni giorno. Dio sta non come colui che ti manda le croci, ma ti sta come colui che ti aiuta a sollevare la croce, che ti dà la forza per portare la tua croce inevitabilmente ogni giorno. Ecco, questo, quindi stiamo attenti a non creare degli atei. Ad esempio quando diciamo, non so, Dio dà, il Signore dà a ciascuno la sua croce. Non toglierti questa croce perché poi il Signore te ne manda una più grossa. Stai attento a quello che fai, se no il Signore ti manda una croce, ti manda un castigo. Ecco, stiamo attenti, ecco, anche quando parliamo, no? Ecco, rinneghi se stesso, rinnega te stesso, solleva da te le difficoltà inevitabili di ogni giorno e attento, vuol dire anche chi prende la croce deve essere disposto quasi a perdere la propria reputazione. Se tu segui me, in qualche modo stai attento che vai controcorrente, come i salmoni, e in qualche modo vieni preso, non dico, vieni un po', può essere che tu sia emarginato, non compreso. E perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. La realizzazione tua consiste nell'orientare la tua esistenza verso il bene degli altri. E quindi se tu vuoi essere pienamente libero, devi perdere in qualche modo, tra virgolette, la tua reputazione, sollevare le croci, seguire me, e stai attento che se orienti la tua vita per il bene dell'altro è probabile che tu non sia molto capito, che tu sia messo da parte. Ecco, perché sta per venire il figlio dell'uomo nella gloria del Padre suo con i suoi angeli e restituirà a ciascuno secondo il suo operato. Alla fine stai attento che c'è un giudizio e il giudizio viene dato non sulle tue preghiere ma sulle tue opere. A ciascuno verrà dato secondo il suo operato. Quali opere? Le relazioni con gli altri, come tu ti sarai comportato con gli altri. Ecco, una tua vita, quindi segui me, che vado là per dare la mia vita per tutti, per prendere su di me il peccato del mondo, per mettermi a servizio, Pietro, non per farmi servire. Quante volte lo dirà questo? Lo continuo a ripetere. E adesso ho più poco tempo e concludo un attimo. Pensate a Giovanni e Giacomo, gli altri due, no? Con questi due fa una grande fatica. Pietro, Giacomo e Giovanni sono sempre insieme, mica perché erano i più bravi, probabilmente erano i più disgraziati tra i dodici. Presi in disparte, quando dice prendere in disparte, vuol dire quasi fa un insegnamento, una catechesi a questi qui, proprio perché fanno più fatica a seguire, proprio perché hanno in testa questa idea di Messia che non riescono a farsela passare. E Giovanni e Giacomo sono quei due che vengono chiamati Boanerges, cioè figli del tuono. Tuono cosa vuol dire? Non è qualcosa di piacevole, no? Rompi scatole, oggi diremmo pesi, possiamo dire una frase da giovani, rompi balle. E cosa fanno? Quando passano da un villaggio di samaritani, non li accolgono perché Gesù sta per andare a Gerusalemme, quindi i samaritani sono in contrasto con quelli di Gerusalemme, e non li accettano dentro, quindi non possono neanche mangiare, no? Allora chiedono a Gesù, chiedi che venga buttato fuoco dal cielo e bruci tutti. Questi avevano l'idea di Messia, no? Che bruciava i cattivi, come c'era anche Giovanni il Battezzatore, la scure, il fuoco, ecco, bene. E Gesù risponde, ma no signori, calma, basta il buon senso, andiamo in un altro villaggio più avanti, no? A volte, ecco. Oppure sono sempre i due che in un Vangelo mandano avanti la loro mamma, nell'altro Vangelo invece vanno loro a chiedere quando tu instaurerai il tuo regno. Gesù, Messia, diventerai re. Puoi, come si può dire, farci una piccola raccomandazione in modo che uno di noi sia alla tua destra e un altro alla tua sinistra? Ecco, in un Vangelo va la mammetta, cuore di mamma, a dire, i miei figli, Gesù, quando tu diventi re, fai in modo che, insomma, abbiano un posto d'onore. Ecco. Quando gli altri discepoli sanno di questo, fanno una cagnara da cine, perché tutti volevano essere alla destra e alla sinistra del re che arrivava, no? E allora Gesù li prende e in un Vangelo dice, guardate che io sono venuto per servire, non per essere servito. Questo poi si ripeterà fino all'ultima cena in cui discutevano chi di loro fosse il più grande. E anche mentre andavano verso Gerusalemme, cosa stavate discutendo? Chi è il numero uno di noi, discutevano, e loro tacciono. Allora Gesù non insegna, prende un bambino, lo mette al centro. O diventate come questo, o non entrate. Quanta pazienza ha avuto Gesù, e quanta pazienza Gesù ha con noi. Ecco, lasciamo stare la trasfigurazione. Concludo in questo modo. C'è un convento di 4 solo frati che poco alla volta si sta estinguendo in mezzo a una bellissima foresta. Allora il priore di questo convento, sapendo che un rabbino è venuto a abitare non lontano, va a chiedere consiglio. E alla fine dice, dammi un consiglio, perché qui è una situazione di disastro, stiamo estinguendoci. E il rabbino dice, consigli non te ne so dare, però ti so dire una cosa con certezza. Io so con certezza che in mezzo a voi quattro c'è il Messia. Credi a questo fermamente. Il priore ritorna in convento, dice questo agli altri tre e tutti cominciano a pensare. Sarà padre Raffaele, il Messia è quello più istruito, è probabile che sia lui. O forse è il frate portinaio Filippo, che è padre Filippo, che capisce poco però è sempre disponibile. Forse il Messia è questo qui. O forse è padre Michele, che è così ruento e così, però è così sincero, una forza che trasporta anche gli altri. O forse sono mica io il Messia. Fatto sta che succede che in questo convento, poco alla volta, il cuore, il modo di guardare, di rapportarsi di questi quattro frati si trasforma, perché considera ogni altro frate come un possibile Messia, come un possibile incarnazione di Dio stesso, del volto di Dio stesso. E succede che poco alla volta, ogni tanto, qualcuno passa da questo convento, che è in un bellissimo posto. E vedendo questa armonia, qualcuno si ferma. Dopo un po' di tempo qualcuno decide di seguire le loro orme. E da qui arrivano anche altri che vengono per giorni di ritiro, di riposo, eccetera, e si forma una bella comunità che si ingrandisce, si rimpolpa e continua nel tempo diventando una comunità modello. Qual è l'unica possibilità che noi abbiamo oggi? Ecco, questo l'ho messo qua all'inizio io questo. Oggi si può parlare di Dio agli uomini solo con una vita che sappia mostrare e irradiare la propria fede. Oggi l'unica possibilità che abbiamo è quello di, attraverso il nostro comportamento, le nostre azioni, il nostro modello di vita, attrarre, un po' come hanno fatto le prime comunità dei credenti. Vi do, per chi vuole, questo libricino, alcuni lo conoscono già. È sulla vita di Don Nino, abbiamo fatto anche due rappresentazioni in Duomo, sono piaciute abbastanza, anche se con qualche difetto. Noi siamo circondati da un nugolo di testimoni, siamo più fortunati di Pietro e di Giovanni, che loro avevano una grande confusione, ma noi abbiamo una storia di secoli dove abbiamo dei giganti sui quali possiamo, sulle cui spalle possiamo salire e guardare lontano. Io ai ragazzi delle medie sono andato a parlare qualche tempo fa e ho detto questo. Pensate al mondo dell'anno 300 in cui viveva Don Nino, in cui l'impero romano dominava ammazzando, succhiando il sangue alla gente con le tasse, con l'esercito, eccetera. Pensate a questi cristiani che erano obbligati a incensare l'imperatore o avevano tagliato la testa. Pensate al nostro Don Nino, un piccolo gruppo di credenti. Anno 293, gli viene tagliata la testa. Lui è disposto non a succhiare il sangue dell'altro, ma a dare il suo sangue per testimoniare un Gesù che è venuto a servire, non ad essere servito. E questa novità ha talmente presa che 313, 293, 313. Quanto? 20 anni. Rispetto ai 10.000 anni della storia dell'uomo, cosa sono 20 anni? Niente. 20 anni. Costantino dice che la fede cristiana è una religio licita, si può essere cristiani senza dover andare nelle catacombe, si può professare. 321 mette la domenica, che era il primo giorno della settimana dove lavoravano, come giorno di festa obbligatorio per tutti, in cui non si dovevano fare i processi, non si doveva lavorare, si doveva far festa a tutti. Quanti anni? 30 anni. Allora, faccio dire a, è un raccontino in cui faccio dire a, adesso se lo trovo, poi concludo davvero adesso. È già un po' che non lo leggo, si vede. Aspetta, non lo trovo. Ecco, ho inventato questo amico di Don Nino, che poco alla volta diventa cristiano guardando Don Nino, insomma, ho inventato, l'ho chiamato Decio, che era un nome abbastanza comune quel tempo. Questo Decio ricorda le parole di Don Nino, che dicevano questo, e concludiamo. Questo è il tempo della resistenza, Don Nino dice a questo suo amico, eh? La forza del male è grande, il bene scatena sempre il male, la luce e la tenebre, la mitezza l'odio. Non importa se siamo pochi o se veniamo messi da parte o uccisi. Noi cristiani dobbiamo essere come il lievito nella pasta, come il sale negli alimenti. L'importante è che rimaniamo fedeli, non diventando insipidi. Guarda avanti, Decio. Il nostro è un mondo in decadenza. Di per sé non ha speranza. Se vogliamo la nascita di una nuova civiltà, dobbiamo cambiare il nostro cuore. Per far luce occorre essere accesi, per illuminare occorre essere illuminati. Noi siamo a servizio della vita, non della morte, chiamati ad amare, non a odiare e a uccidere. 20 anni dopo, questa religione conquista l'impero romano. Questa è la nostra unica possibilità. Grazie di aver ascoltato.